La seconda divisione di fanteria, supportata da reparti scelti della polizia, ha di fatto arrestato Charles Wesley Mumbere, che è sovrano del regno Ruwenzururu dell'etnia Bakonzo nel distretto montanaro del Ruwenzori, che si trova vicino alla Repubblica Democratica del Congo. E in seguito appunto a questo fatto, da giovedì ci sono stati scontri nella città di Kasese sotto appunto il controllo di Mumbere, e ci sono stati almeno 87 morti nel corso di questi scontri, che vengono rappresentati come scontri tra la polizia e milizie separatiste, appunto, che sosterrebbero questo re. Ma adesso vedremo di approfondire meglio in realtà il contesto nel quale queste vicende si sviluppano. E invece l'altra situazione, che riguarda il Congo, la milizia dei Nande nell'est del paese ha ucciso 30 civili, per lo più Hutu, in un'escalation di violenze tra i due gruppi. Le vicende appunto non sono di per sé immediatamente legabili, anche se ci sono dei nessi che riguardano scontri che come dire avvengono nelle zone cioè limitrofe di Congo, Ruanda e Uganda, e che cerchiamo un attimo di dipanare nella loro complessità storica con Luca Jourdan, antropologo, appunto docente di antropologia politica e sociale dell'Università di Bologna, che è in diretta con noi. Buongiorno Luca.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a te della disponibilità. Ti chiederemmo di, se hai voglia, partire dalla situazione in Uganda per spiegarci un po', cioè darci un po' delle coordinate appunto di natura storica, per capire quello che sta succedendo in quella regione.
Sì. Allora, la situazione, come al solito quando si parla dei grandi laghi africani, è una situazione molto complessa. Allora, qua ci troviamo all'ovest dell'Uganda, ai confini con la Repubblica Democratica del Congo, anzi con la zona calda della Repubblica Democratica del Congo, ovvero il Nord Kivu, dove da tempo c'è una guerra. Allora, nello specifico c'è questa regione, che è la regione del Ruwenzori, che è una montagna di 5600 metri, che c'è in quella regione, insomma c'è un massiccio montuoso. È una regione da sempre connotata, come dire, da movimenti di guerriglia, movimenti indipendentisti, anche per la sua conformazione geografica, chiaramente una zona di montagna, e quindi si adatta bene a questo genere di movimenti. Nello specifico, il gruppo, la popolazione che abita in questa regione sono i Bakonjo, che dall'altra parte della frontiera in Congo si chiamano i Banande, ma sono lo stesso gruppo che sono stati divisi all'epoca coloniale. Allora lì, nell'epoca precoloniale, i Bakonjo erano sottomessi a un regno, perché l'Uganda c'era tutta una serie di regni prima della colonizzazione, il regno dei Baganda, e nello specifico lì, da cui poi prende il nome il paese, che è nella regione di Kampala, lì c'era il regno dei Batoro. Ed erano i Bakonjo, erano un po' tra virgolette i servi del Batoro, discriminati dai Batoro, eccetera. Quindi c'è un movimento di indipendenza già prima, già nell'epoca coloniale, no? Quindi che scoppia negli anni 50 del secolo passato, e l'Uganda poi diventa indipendente nel 1962. Dopodiché questo movimento prosegue anche nel periodo postcoloniale e prende appunto il nome di Ruwenzururu, cioè un movimento di indipendenza. Non c'era assolutamente alcun regno in quella regione, perché i Bakonjo non sono una popolazione, non sono mai stati una popolazione organizzata in regno come altre popolazioni, non avevano un altro tipo di organizzazione politica, quindi già bisogna dire che il regno è una totale invenzione contemporanea, no? È stato poi istituzionalizzato da pochi anni. Il movimento poi è proseguito, questo movimento indipendentista poi è stato sconfitto negli anni Ottanta, e l'attuale Charles Mumbere, questo re dei Bakonjo, allora giovanissimo, se ne andò in esilio poi negli Stati Uniti, no? Dove faceva il parcheggiatore. Dopodiché, qualche anno fa, siccome in quella regione c'era un altro movimento di guerriglia complesso, ma era sostenuto dal Sudan, ce ne sono stati diversi, ma questo si chiamava Allied Defense Force, che è ancora attivo, ahimè, in Congo, Museveni, che è l'attuale presidente dell'Uganda, ha deciso che per sconfiggere, per placare questo movimento di ribellione, di riportare in Uganda Charles Mumbere, no, dagli Stati Uniti, con lo scopo di creare una mediazione fra evitare che la popolazione si arruolasse in questa milizia, e comunque il regno lì è piuttosto popolare perché c'è questo movimento più o meno di lunga, diciamo così, di lunga durata indipendentista, no? E lo scopo era quello di mediare, no, con l'ADF, cosa che è andata a posto, no? Che infatti l'ADF in Uganda non c'è più. E poi, come dire, in cambio di questo Charles Mumbere è stato fatto re. Questo tutto all'interno di una politica di riemersione di regni tradizionali, reinvenzione in realtà, no? Di regni tradizionali, no? Perché chiaramente, sbagliando a mio modo di vedere, il presidente ugandese ha detto: vabbè, io cerco di placare, no, le dissidenze locali dando questi regni un po' di autonomia, eccetera. Sbagliando, perché se no è come dire: vabbè, ti faccio il regno della Padania, facciamo il regno della Calabria. Secondo me, perché io sono un repubblicano, no? Tra l'altro che non aveva, insomma, non aveva alcuna ragione storica, no, questo regno, ma quindi questa è la mia opinione. Dopodiché, insomma, come dire, questi, soprattutto nell'Ovest, Charles Mumbere ha continuato con questo movimento, la sua idea, no, ma non la sua, in realtà molto dei ministri di questo suo regno, è che i Bakonjo sono marginalizzati, che in parte è vero, ma è vero storicamente, non è vero da adesso, che quindi bisogna creare uno.
Ma perché sono, scusa se interrompo, perché sono marginalizzati? Cioè è una questione che sono allevatori, gli altri contadini anziché allevatori?
No. In parte, allora, sono marginalizzati perché, dicevo, già nell'epoca precoloniale, quando erano parte del regno dei Batoro, erano considerati una popolazione inferiore, no? Un po' come i pigmei adesso in Africa, che vivono anche in quelle regioni, ma insomma erano considerati dai Batoro una popolazione, erano discriminati, no? Come noi discriminiamo i Rom, non so come dire, cioè, come in tutto il mondo era una popolazione in parte discriminata. Ma poi nell'epoca coloniale è una zona in cui gli inglesi non hanno mai costruito una scuola, non hanno mai costruito un ospedale, hanno fatto tutto a Fort Portal, e quindi economicamente all'epoca c'erano delle miniere, poi ci sono delle ragioni storiche per insistere sul fatto che ci hanno sempre discriminato, ci hanno sempre marginalizzato economicamente, eccetera. Quindi c'è una ragione storica che però viene cavalcata, a mio modo di vedere, da questi politici locali, facendo una bandiera per creare uno stato etnico. Sì. Uno stato etnico non mi sembra un gran progetto.
No, infatti.
Sarà lo stato di Bakonjo, non so.
Ma ti interrompo anche io per invece portare porto una domanda che magari è, insomma, campata in aria, ma rispetto alla questione proprio degli interessi economici che si giocano su questo territorio di fatto. Volevo capire, quali erano le relazioni quali erano appunto gli interessi che si giocavano da parte dello Stato ugandese, ma anche di potenze altre, quali potenzialmente appunto Israele, che da quello che so ha una relazione piuttosto privilegiata
No, Israele non direi, ma allora lì la parte economica è oggettivamente abbastanza marginale, perché cioè, tutto questo conflitto si innesca certamente su una povertà locale, su una marginalità storica, su un conflitto per la terra che c'è in quella regione dovuto a diversi fattori, fra cui il fatto che sono stati istituiti dei parchi nazionali in epoca coloniale, c'è il parco Queen Elizabeth, c'è il Wenzori Park, no? E ovviamente questi parchi sembrano sempre così belli, e lo sono, insomma, poi creano dei problemi nelle società locali. Quindi no, lì la dimensione economica, anzi c'è una dimensione di rivendicazione, no? Il governo dovrebbe investire più da noi, darci di più, no? Darci, costruirci un aeroporto, costruirci le strade, ma hanno anche ragione.
Cioè avere infrastrutture.
Ma infrastrutture, scuole, ospedali, insomma quello che giustamente la gente vuole. E la questione economica, l'Uganda non è il Congo, lì è centrale la questione economica, perché il Congo è un mostro geologico ricchissimo di minerali, eccetera. Lì in Uganda c'è ovviamente questa questione economica, ma è un po' più a nord, dove attualmente iniziano estrarre il petrolio nella regione a nord e poi nella regione più a sud. Quella regione forse è una questione più di marginalità, no? Come di marginalità o di sentimento di discriminazione radicato nella storia. E in più poi certamente questo conflitto si innesca parte, ma solo in parte, anche col conflitto nel vicino Congo, dove invece la situazione è da molti più anni molto più violenta e molto più brutta. Quindi, se volete, vi dico qualcosa anche sul Congo.
Sì, infatti era la domanda successiva, perché,
domanda,
appunto,
sì,
perché appunto riguarda un po' tutta l'area, credo che coinvolga,
sì,
sia forse anche in parte Ruanda, che confina proprio con,
sì,
il Nord Kivu.
Perché allora è chiaro che c'è stata un'ondata di violenza e di guerra a cui la guerra in Congo ne è in parte la conseguenza, col genocidio in Ruanda del 1994.
Sì,
quindi sono 22 anni fa, e quello, ovviamente, quel genocidio ha innescato un'escalation di violenza che si è trasferita poi nel vicino Congo. Il Congo è una guerra che è iniziata nel 1996, dove in quell'anno lì c'è stato un movimento di ribellione contro l'allora il dittatore Mobutu Sese Seko, che era un dittatore sostenuto dagli Stati Uniti, dalla Francia, insomma quello che aveva preso il posto di Lumumba dopo che Lumumba è stato assassinato, grazie anche alla collaborazione dei servizi segreti belgi, inglesi, eccetera. E con la fine della guerra fredda, questo ovviamente è un dittatore ormai inutile, è cambiato, perché Mobutu rappresentava il baluardo per gli Stati Uniti contro le persone del comunismo nell'Africa centrale, finito, non c'è più il comunismo, non c'è più. E quindi lì è iniziata una guerra nel 96, che ha portato al potere dapprima Kabila,
sì.
Adesso abbiamo il figlio di Kabila, il presidente del Congo, e poi una nuova guerra, sempre sostenuta da Uganda e Ruanda. Per farla breve, diciamo che l'Uganda e il Ruanda hanno un po' considerato il Congo come la loro colonia. Cioè, gli eserciti ugandesi sono entrati in Congo e poi si sono serviti, hanno costruito dei network di sfruttamento dei minerali della regione, che sono la Columbo Tantalite, nota come coltan,
ah, sì,
l'oro, masse di tutto, insomma, cassiterite, diamanti ovviamente. E questo ovviamente ha portato poi alla creazione di un'economia di guerra in cui le milizie nell'est del Congo sono proliferate, perché capite che se c'è un'economia di guerra, poi chiaramente io voglio fare la mia milizia per sfruttare quella valle, l'altro vuole fare la sua milizia per sfruttare quell'altra, quindi proliferazione di milizie, alleanze iperfluide, di cui non posso riassumere qua perché
sarebbe
il quadro è quello, e economia di guerra, e poi tutta una serie di altre rivendicazioni, conflitti sottostanti, che sono una competizione per la terra, una questione non chiara, assolutamente chiara, sulla cittadinanza, chi è congolese e chi non lo è, perché lì c'è una popolazione di lingua ruandese che vive nell'est, che insomma Mobutu ha giocato, gli ha dato la cittadinanza, poi gliel'ha revocata, insomma problemi che conosciamo anche noi, che conosce anche l'Africa, noi la cittadinanza sappiamo anche noi cosa vuol dire, insomma è lo strumento di inclusione e di esclusione di una popolazione del gioco politico. E allora lì, quindi nella regione, l'epicentro del conflitto congolese è esattamente quella regione che è dall'altra parte del Ruwenzori, insomma sono regioni confinanti, culturalmente comunque unite, perché sono la stessa popolazione, abbiamo detto, sono stati divise all'epoca coloniale, no? Nel colonialismo sono tracciate le frontiere che hanno diviso popolazioni in due per ragioni diverse, non c'erano per i confini. E quindi certamente anche il caro Charles Mumbe, secondo me, in queste situazioni va anche un po' a reclutare milizie o qualche, insomma, va a pescare un po' di là nel Congo armi, no, ma adesso questi sono mal armati, mal organizzati, questi che hanno fatto. E l'esercito ugandese ha reagito in modo brutale questa volta, E quindi, ahimè, io penso che nel futuro, perché la nazione è triste.
Sì, facendo una strage, 87
morti. 80 morti, ma nel 2014 erano stati 140, perché questi milizie malarmati che attaccano, probabilmente vanno attaccato qualche poliziotto o qualche contingente del UPDF, Ugandan People's Force, l'esercito ugandese, questi hanno reagito. E comunque stati tentativi infiniti di mediazione, perché nel 2014 era la stessa cosa, e Charles Mumbere, che si sapeva benissimo che era dietro questa organizzazione, quando non era stato arrestato, è stato lasciato lì perché si aveva paura che comunque arrestandolo si provocasse, come dire, no, si sperimentasse questo sentimento di odio nei confronti del governo, anche motivato, quindi passarsi che è stata quella, e adesso siamo al fatto che sono stati 50 morti pochi giorni fa, e la reazione del, è stata quella che abbiamo visto. La situazione vedremo, insomma,
appunto,
non è comunque un problema di oggi.
Sì, ecco, è difficile, ovviamente, bisognerebbe avere la sfera magica, però sì. C'è una possibilità di immaginare una prospettiva futura di quali potrebbero essere gli eventi che si possono verificare lì in seguito proprio a queste divisioni?
È appunto difficilissimo dire, ripeto, non è la prima volta, adesso noi lo vediamo così, però bisogna inquadrare, no, questi incidenti in tutta una serie lunga di incidenti che ci sono stati in quella regione, quindi è una regione che storicamente conosce fenomeni di questa natura, e quindi se storicamente ci sono, non è che li che finiscono domani, no? Questo è ovvio, che sono cose, problemi complessi che non si risolvono con la bacchetta magica. Adesso io penso che però con l'arresto di Charles Mumbere si passa una nuova fase, perché a mio modo di vedere a questo punto il governo ha detto, dopo le mediazioni, il governo ha detto, vabbè, tu hai continuato a fomentare, a organizzare le tue milizie eccetera, adesso ti arrestiamo. Non so cosa succederà, se lo lasceranno di nuovo libero, come spesso è successo, per paura di, no, di che ci sia poi un'escalation ulteriore. Certamente che però il re è popolare in quella regione, no? Perché su di lui ha fatto leva su un sentimento, diciamo, etnico-nazionalista, su un sentimento di frustrazione, secondo me non dando alcuna risposta, no? Ha solo esasperato i problemi, perché secondo me un politico a rivista come gli altri, però ha cavalcato quei sentimenti lì senza rumenze, come fanno sempre i politici, cavalcando ma senza mai dare alcuna risposta reale, no, alla ragione ultima di quei sentimenti. Quindi la situazione da quel punto di vista lì è delicata, perché lui comunque è popolare e adesso si trova in galera, quindi bisogna vedere cosa succederà, come i giovani, che sentono, cioè, insomma, come reagiranno a questa nuova fase. Il governo però, a quanto pare, avete visto, ha reagito in modo, qui non si scherza più, è il messaggio.
È brutale, sì.
Sì, ahimè, sì. Quindi, insomma, qua ha preso un po' quella piega lì, quindi bisogna vedere dall'altra parte, ma insomma, non è tanto come qua, sono popolazioni vivaci, no? Non si lasciano tanto fare su questo, posso metterci la mano su un po', questa che era la rabbia locale, anzi, il rischio è quello di fomentare la rabbia con questa reazione. D'altra parte le mediazioni sono anche fallite, si starà a vedere, è difficile dirlo.
Va bene, allora, per adesso ci siamo fatti già una prima idea. Magari...
Non so se si capisce qualcosa dal di fuori, dentro queste
situazioni. No, però un po' di nebbia è stata cancellata, diciamo, perché
sì,
è proprio un'area che è quasi dimenticata, o meglio, non si analizza.
Ma no, io non lo direi, perché è un'area molto importante, è un'area...
Sì, sì, no, dai media,
sì, sì, mainstream. Italia, certo. Sì, beh, sì, quello sì. Assolutamente, quello sì, però infatti a voi mi fa onore il fatto di occupare di queste cose importanti, non occupare delle solite cazzate.
No, ma è proprio la curiosità che ci muove, perché vediamo un altro esempio, non riusciamo a capire, è l'ignoranza soprattutto.
No, ma guardi che poi uno può passare tutta la vita a studiare queste cose e rimarrà sempre ignorante. Io mi dichiaro assolutamente ignorante, perché capite che sono questioni molto complesse, no? Però insomma qualcosa si può capire, qualcosa si può capire.
Comunque faremo riferimento a lei, a te, per future,
con piacere,
futuri problemi di comprensione. Grazie, grazie mille.
A lei, grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
Salve. Salve.
Sì, sicuramente le incomprensioni sono nate dal fatto che in alcuni articoli che avevamo letto in preparazione, diciamo dozzinale sicuramente per questa diretta, fondamentalmente in realtà la questione petrolifera veniva analizzata come centrale all'interno delle manovre di controllo della regione, sia da parte del governo ugandese che da parte di Mumbere, che infatti aveva finto di approvare la legge sullo sfruttamento del petrolio, che prevede un 40% dei profitti da destinare allo sviluppo delle popolazioni locali, proprio per come dire, fomentare la nascita di questa fantomatica Repubblica di Ira, e quindi aprendo poi questa stagione di conflitti per il controllo degli immensi in realtà giacimenti petroliferi che sono stati scoperti nella regione. Quindi poi non so, cioè non mi voglio certo ammantare di alcun tipo di conoscenza reale del contesto, però questo è quello che insomma avevo letto, e quindi mi sembrava interessante anche riportare, anche perché comunque gli interessi sia statunitensi che di fatto israeliani su quest'area sono piuttosto rilevanti. E parlando anche della repressione che l'esercito e la polizia ugandese hanno messo in atto contro Mumbere, c'è da dire che appunto le milizie ugandesi sono addestrate da forze israeliane, fondamentalmente, che fornisce un supporto come dire logistico e di addestramento e anche di vendita di armi allo Stato ugandese. Queste sono solo due note di così di per chiudere la diretta.